Ciao a tutti e bentornati a Efesto, il podcast della conoscenza tecnologica. Bene, bene, oggi sono Maurizio
E oggi ci sono anche Marco.
come al solito c'è anche Marco. Bene, grazie. Allora, direi che oggi parleremo di un argomento abbastanza nuovo, non l'abbiamo mai trattato prima e in effetti è qualcosa di veramente recente. Anche ampliato un po' dai vari lockdown e limitazioni Covid del 2020. Parliamo di smart tourism, quindi turismo smart, il turismo che comunque in qualche modo è riuscito a ripartire dopo il lockdown e che adesso speriamo riesca in qualche modo a continuare. Però, Marco, che significa smart tourism, cioè turismo smart? Che intendiamo?
Beh, diciamo che la parola smart viene spesso associata a qualcosa di tecnologico, di digitale, no? Di innovativo. E possiamo anche essere d'accordo su questa definizione se riusciamo a sfruttare la tecnologia per migliorare la qualità di esperienza del turista, diciamo. Ci sono diversi aspetti che secondo me sono molto interessanti, importanti e non vanno sottovalutati. Ci sono persone che spesso sono romantiche e rifiutano, specialmente mentre fanno turismo, qualsiasi tipo di tecnologia. E devo essere sincero, anch'io come primo pensiero tendenzialmente dico: ma voglio staccare, lascio il telefono a casa, non ci penso, perché poi dopo mi chiamano le mail, i messaggi. No, no, voglio proprio cambiare ordine di idee. Poi dopo mi rendo conto che invece gli strumenti elettronici servono e come, e spesso ti danno dei gradi di libertà che non puoi avere altrimenti. E adesso c'è un discorso legato magari alla situazione che viviamo adesso, che con il distanziamento sociale le tecnologie ci consentono di fare delle operazioni anche senza avere un contatto umano con l'altra persona che potenzialmente potrebbe infettarci. Però vorrei anche sottolineare un aspetto avulso dalla situazione Covid. Cioè, chi pensava anni fa di potersi pianificare le vacanze mentre le stava facendo? A me è capitato spesso di fare vacanze itineranti negli ultimi anni, in cui mi prenotavo l'albergo un'ora prima di arrivarci, decidendo giorno per giorno dove volevo andare, cosa volevo fare. E
Questo è
questo con
fantastico.
un telefono in mano adesso è assolutamente possibile. Decidi dove vuoi andare a mangiare, guardi quali sono le recensioni lì intorno, che stanno diventando sempre più affidabili.
Sì.
Decidi dove vuoi andare a dormire perché magari hai avuto un contrattempo. In un attimo ti fermi e dormi. E adesso anche
Fantastico.
in montagna esistono delle applicazioni che lavorano anche offline e pian piano riesci a fare addirittura i sentieri CAI in diverse zone, quasi senza campo, giusto col GPS e la mappa scaricata, senza preoccuparti di sbagliarti il sentiero. E lo sai che quando giri a piedi, se sbagli un sentiero, rischi nemmeno di
Sì. No,
trovare il posto dove dormi, no?
quando usi qualcosa tipo OpenStreetMap, che ormai sono diventate molto, molto precise, quindi si riesce a fare un po' tutto. No, mi è piaciuta una cosa che hai detto e vorrei sottolinearla. Ora, al di là del tema principale, non mi voglio allontanare troppo, ci ritorniamo. Però mi è piaciuta l'idea della libertà o della costrizione, no? Perché spesso diciamo che avere uno smartphone con sé è esattamente l'opposto della libertà, cioè ci vincola perché, come dicevi prima, ci tiene legati al mondo, diciamo così, lavorativo, al mondo familiare, al mondo, diciamo, della quotidianità, di tutte le cose che facciamo. Invece ci hai presentato, e sono pienamente d'accordo con quello che hai detto, una idea di tecnologia che ti libera e che ti dà molta più possibilità di scelta, cioè è quasi un paradosso, no? Sembra che sia contemporaneamente una catena e come dire, un catalizzatore di possibilità che non avremmo avuto altrimenti. È bellissima questa cosa, se ci pensi.
Sì, io sto cercando anche di sfruttarla nel mio piccolo in questa maniera, ma vedo che come me ci sono tante altre persone. Cioè, se da un lato la paura di tutti è che questa tecnologia sia legata ai big player, per cui ti arriva solo la pubblicità delle robe mainstream e quindi tutti poi andranno negli stessi posti, faranno le stesse cose, in realtà il mio utilizzo del cellulare mentre sono in vacanza è l'opposto. Vado a cercare le chicche lì dentro. Se sei bravo a fare le ricerche, alla fine ti crei una rete che poi sfrutti anche mentre sei in vacanza, che ti consente di sfruttare le chicche. Non più tardi di oggi ho consigliato a una mia collega dove andare a dormire in un rifugio di montagna attraverso Google Maps. Sarà pure mainstream, ma le ho consigliato un rifugio dove mediamente dormono 5 persone a notte, non ce ne stanno di più, e lo raggiungi in 2 ore a piedi, ok? Quindi sta tutto nell'intelligenza di chi utilizza questo tipo di strumento, e adesso questo strumento ci può effettivamente dare una mano. Intanto è entrato il nostro mitico Mirko, l'hacker di turno.
Ah, ciao ragazzi, mi sono perso qualcosa?
Sì, stavamo discutendo di smart tourism.
Ah, interessante.
Tu hai un'idea, diciamo, vuoi dare il tuo apporto? Hai fatto turismo intelligente legato alla tecnologia in questi ultimi anni oppure no?
Ma sicuramente ho usato un sacco di applicazioni che mi permettevano di trovare hotel e qualsiasi cosa in tempo zero, ok, mentre ero in viaggio, quindi diciamo che non avevo neanche bisogno di prenotare diciamo in anticipo, e di fatto trovavo l'occasione al volo tramite app praticamente.
Ma quindi scusatemi, cioè questo smart tourism, da come lo stia raccontando, sembra che sia una limitazione nel trovare le prenotazioni in qualunque momento. È solo questo o c'è qualcosa in più?
Oh, ci sono mille aspetti. Proprio nel podcast che mi hai consigliato ad ascoltare vedevo proprio l'aspetto legato all'automazione delle prenotazioni, ad esempio la semplificazione burocratica. Questo in realtà poi è un doppio aspetto che può anche da un lato spaventare, perché tu puoi praticamente andare in un B&B, in un albergo, in un posto senza incontrare nessuno. Questo, diciamo che in questo periodo potrebbe essere la fortuna di quei gestori, perché senza contatto umano puoi avere i clienti senza rischiare né di contagiare loro né di contagiarti tu. Però dall'altra parte sono posti di lavoro che vengono via e sono comunque anche a volte difficoltà nella gestione di queste questioni. Guarda, ti faccio un esempio banale. Una volta c'erano le cassiere dei supermercati che magari ti aiutavano anche nella scelta dei prodotti, no? Adesso la cassiera di un supermercato, e ho fatto la spesa ieri in questo modo, sta diventando un IT manager, perché praticamente deve andare a gestire autenticazioni fatte come se fossero dei computer nelle casse per riuscire ad effettuare un pagamento elettronico, praticamente quasi essendo programmatori. Cioè ci sono delle procedure veramente molto informatiche, e quindi un giorno i portieri degli alberghi saranno praticamente, non dico dei softwareisti, ma quantomeno dei sistemisti, della gente che ci capisce di informatica.
Dico, meglio così li mettiamo in aula e facciamo dei corsi.
No, nel senso, ci siamo trovati nel settore giusto noi. Questo è una cosa che penso, ma un po' per anche fortuna, perché è una cosa che ci piace, che abbiamo scelto di studiare, perché se non ti piace fai un po' fatica ad affrontare questo mondo qua.
Quindi diciamo che possiamo vedere nelle varie applicazioni di questo tipo un automatismo tale che ti evita di far incontrare le persone. È vero quello che dici. Io ho visto però anche un altro aspetto che è legato non alle grandi aziende, alle grandi catene, ma anche ai piccoli, no? Sto pensando al piccolo proprietario che mette Airbnb e che poi effettivamente non ha bisogno di andare a presentarsi alla porta quando la persona arriva, perché ti mette la serratura automatica intelligente che viene attivata tramite lo smartphone, e quindi mi è successo personalmente questa cosa, e quindi effettivamente in certi casi può aver aiutato una persona che magari ha il suo lavoro e come diciamo secondo lavoro o lavoro, oppure per far fruttare la casetta che ha ricevuto in eredità e che quindi magari non riesce a far fruttare in altro modo perché non avrebbe neanche il tempo di gestirla. Con questi meccanismi invece probabilmente riesce anche a dare un servizio senza doverci sbattere troppo.
Non so, assolutamente sì, ma poi dico anche un'altra cosa. Questi strumenti rendono molto democratica l'offerta, cioè tu puoi andare allo Sheraton, puoi andare al Best Western, puoi andare all'Holiday Inn, ma se vai nel B&B di Mario Rossi trovi lo stesso tipo di servizio alla fine. No. Perché lo prenoti nello stesso modo, lo paghi nello stesso modo, e quando entri in camera può essere addirittura più carina di questi grandi albergoni. E questo diciamo che in un qualche modo viene cavalcato dai grandi alberghi, perché gli consente di svecchiarsi, di ottimizzare i costi, tutto quello che vuoi, però in realtà consente anche ai piccoli di avere degli strumenti molto interessanti per essere presenti sul mercato con la loro piccola struttura. Eppure Mirko.
Sì, ho una domanda, no? Ma questo non va un po' a impattare al, diciamo, l'impatto umano che magari un portiere o comunque chi ti accoglie dà alla persona? Perché ad esempio io quando arrivo in un posto vorrei essere accolto, vorrei avere delle indicazioni, vorrei avere un rapporto umano con una persona che è effettivamente mi dà dei consigli e non credete che questo vada un po' contro l'umanità? Forse magari in questo periodo con il Covid aiuta, però siamo sicuri che sia la strada giusta?
Io penso che una cosa non escluda l'altra. È vero che diventa più difficile, sono pienamente d'accordo. Quindi quando non hai l'obbligatorietà dell'incontro con la persona, allora a quel punto effettivamente tu dici io posso andare lì, entrare con lo smartphone, utilizzare i servizi senza vedere nessuno. Sì, in alcuni casi sì. Però come ci dicevamo prima, potrebbe anche essere un valore aggiunto da vendere come servizio. Cioè ci sono quelle persone, come dici tu, che potrebbero decidere di andare in quel posto dove magari so che mi accoglie una persona che magari mi può anche dare dei suggerimenti, mi può dare qualche servizio in più che è riferito al discorso proprio dell'approccio umano che un altro non mi possa dare. Cioè, secondo me si apre una gamma di servizi che è molto più variegata. Quindi è vero che a primo acchito ti sembra di perdere qualcosa in termini di umanità. Ci siamo però accorti che, dato il periodo del distanziamento, magari ha permesso alcune attività di andare ancora avanti quando invece avrebbero dovuto chiudere in caso di mancanza di questi tipi di servizi. Quindi come sempre, secondo me è vero, la tecnologia ha sempre avuto questo tipo di paura, no, nell'approccio, per cui si è sempre perso qualcosa di contatto umano quando si è fatto un passo avanti della tecnologia. Non mi sento di dire, anche se ci sembra ovvio pensare alla perdita di contatto umano in questo caso, non mi sento di dire che questa sia poi così tanto diversa dalla sostituzione delle persone con le macchine in fabbrica. Anche lì uno poteva dire, però io prima incontravo più gente con cui dialogare, invece adesso ho solo a che fare con una macchina. Vero, cioè senza dubbio, vederlo da lì senza dubbio, vederlo col senno di poi. Pensate che era meglio quando c'erano migliaia di operai che facevano un lavoro ripetitivo a mano?
No, però qua stiamo parlando di un hospitality. Hospitality, diciamo che c'è una forte componente di umanità che è difficile da sostituire, secondo me.
Io sono d'accordo con tutti e due in realtà. Nel senso che effettivamente, se ci pensi, il ruolo del portiere è diverso dal ruolo di un consulente. Cioè tu vai in un'agenzia di viaggi, o almeno qualcuno che ci vada ancora, quando vuoi un consulente che ti dia delle indicazioni sul viaggio. mentre il portiere è quello semplicemente che ti dice dov'è l'asciugamano, come fare per aprire la porta d'ingresso, e quindi ti dà dei servizi accessori e non una vera e propria consulenza. Invece penso che soprattutto per le piccole attività il fatto di poter avere una reception virtuale aperta H24 sia un vantaggio insostituibile. Io mi ricordo i tempi in cui avevo paura di arrivare nei B&B di Roma perché alle 8 non c'era più nessuno, e se avevo il treno in ritardo rischiavo di non poter dormire lì. Cioè, questa cosa qua, la parte di smart tourism te la risolve assolutamente se loro riescono a gestire in maniera digitale l'accesso. Poi è chiaro che se vuoi essere consulente ti fai trovare alle 8 del mattino, fai convenevoli con una colazione magari un po' curata, e a quel momento lì poi dopo puoi essere consulenziale. Ma un po' come la pensa Mauri, sono due momenti diversi, anche se come pensi tu, secondo me la consulenza è un ruolo fondamentale per far tornare il cliente, perché se è troppo asettica questa hospitality poi non dà valore aggiunto.
Assolutamente. Dai, bene.
Mauri, che... mi aspetto che tu sviluppi il nuovo maggiordomo.
Vuoi che distrugga l'umanità allora? Quindi vuoi che vada a distruggere proprio il contatto umano come...
No, voglio avere la virtualità, l'umanità nella...
Guarda che la settimana scorsa ho partecipato a un meeting virtuale che era... fighissimo, cioè tu accedevi a questo meeting, quindi si apriva la prima finestra e vedevi l'avatar della segretaria che ti accoglieva esattamente come se fossi... Cioè io sono andato l'anno scorso, sono andato fisicamente a questo evento. Quest'anno c'è stato lo stesso evento fatto virtuale, però l'hanno replicato esattamente uguale. Potevi muoverti come se fossi stato dentro Google Maps tra i banchetti, no? Quindi ti muovevi tra i banchetti, c'erano gli avatar messi lì. È stato carinissimo, però è sempre l'idea che comunque quello che dicevi tu prima è giusto, Mirko, cioè è stato carino in quanto è stata una operazione virtuale che però ha replicato un'operazione reale. Allora, sai cosa mi chiedo io? E magari chiudiamo con questa cosa. Mi chiedo che noi stiamo apprezzando alcune cose di questo mondo, diciamo così, virtuale in questo momento, perché comunque lo paragoniamo al mondo reale che abbiamo vissuto fino allo scorso anno, praticamente. Se questa cosa continua, ecco, quando arriverà la generazione che vedrà solo questo tipo di mondo, se veramente continua con una crescita, ma Mirko si mette le mani nei capelli. È proprio la mia provocazione questa cosa che vi sto dicendo adesso, perché volevo fare la provocazione e magari dare lo spunto per un'altra puntata. Che dite?
Eh beh, lì dovremmo parlare di demografia, perché è una società che diventa così sintetica, poi dopo è destinata... a seccarsi come ramo, e poi dopo rimangono solo quelli che si trovano e che fanno figli, ragazzi.
Data la facciamo sull'età della pietra, ok? Vuol dire che l'età della pietra.
Ci vuole un intervento sociologico,
sì,
che eviti che ciò accada, sostanzialmente. Chi lo sa? Vabbè, dai, lo lasciamo come provocazione.
Magari lo torneremo ad affrontare.
Va bene, dai, direi che è stato come sempre molto interessante. Quindi ringraziamo anche Mirko che ci ha raggiunto a sorpresa oggi.
Ha sempre gradita.
Dovevo farla la vostro video, scusa Mauro.
è smart la tua lavastoviglie?
È programmabile a distanza, infatti l'ho fatta dal PC.
Come programmabile a distanza? Devi dire no, la mia lavastoviglie vuole un contatto umano e quindi io dovevo stare lì a consolarla e a dire dai, vai, parti. Era questa la risposta che dovevi dare. Va bene, dai, intanto salutiamo chi ci sta ascoltando e vi ricordiamo che ci trovate su tutte le piattaforme di podcast. E ci potete anche scrivere una mail a efesto@klabs.it benvenuto all'inglese.
All right.
E niente, ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.